Cari amici di Radio Buon Consiglio, Ave Maria, ci ritroviamo per la catechesi mensile. Gli ultimi due incontri li abbiamo dedicati al valore della sofferenza e anche per questo mese voglio continuare a parlare della sofferenza. È chiaro che quando noi parliamo della sofferenza non dobbiamo mai sottolinearne una sorta di valore in sé ontologico, perché sappiamo che la sofferenza, il dolore e la stessa morte si sono introdotti nella vita dell'uomo in conseguenza del peccato originale. Per cui non possiamo ritenere di per sé un valore ciò che è conseguito al peccato, ma la sofferenza diventa un valore in quanto poi è il mezzo attraverso cui ci si avvicina alla sofferenza redentiva di nostro Signore Gesù Cristo e diventa via salvifica, via redentiva e via salvifica. Allora, come dicevo, anche questo mese voglio continuare a parlare della sofferenza, della importanza della sofferenza. E adesso esordisco soffermandomi su un aspetto, che la sofferenza permessa da Dio, teniamo presente che, ecco, facciamo anche questa distinzione in maniera tale che possiamo avere le idee più chiare. Teniamo presente che la sofferenza rientra nel male, ovviamente. Ora, il male è di due tipi, c'è il male morale e c'è il male fisico. Il male morale è il peccato, il male fisico è appunto la sofferenza, il dolore, la morte, eccetera. Ora, mentre il male morale ripugna totalmente Dio, infatti Dio può permettere il male morale, ma non può mai volere né direttamente né indirettamente il male morale. Per quanto riguarda invece il male fisico, Dio permette il male fisico, perché tutto ciò che accade sempre per la permissione di Dio. Ma Dio non vuole il male fisico direttamente, ma può volerlo in alcune circostanze indirettamente, si dice per accidens, proprio per raggiungere un fine buono. Perché il male fisico non ripugna totalmente Dio, e non ripugna totalmente Dio, tanto è vero che Dio stesso, la seconda persona della Santissima Trinità, l'ha assunto il male fisico, quindi la sofferenza, il dolore, la morte, per poterci redimere. Ora, la sofferenza, nel momento in cui è permessa da Dio, è un segno di gradimento di Dio stesso. San Pio de Pedralcina, attingiamo dal suo epistolario, scrive queste parole: «Tieni per fermo che quanto più un'anima è a Dio gradita, tanto più dovrà essere provata». Quindi questo tieni per fermo, che cosa intende San Pio? Dice: guarda, puoi stare sicuro, questa è una verità consolidata, che quanto più un'anima è gradita a Dio, tanto più Dio la prova. È quella famosa espressione che troviamo anche nell'Antico Testamento, laddove si dice: l'oro si prova nel crogiuolo, no? Quindi l'oro, perché possa, una pepita d'oro, perché possa essere trasformata in un bellissimo gioiello luccicante, e deve essere fuso l'oro ad altissime temperature in maniera tale che possa essere dall'orefice modellato. E l'oro, ovviamente, come metallo, non soffre alle alte temperature, ma l'anima sì, l'anima per essere modellata da Dio deve passare attraverso la sofferenza. E ancora, sempre nell'epistolario, però questa volta nel primo volume, numero 112, San Pio da Pietralcina racconta di come pativa questa sofferenza, eccetera, e diceva lui: ne mossi lagnanza all'angiolino, cioè io a un certo punto era talmente grande la sofferenza che dovevo patire che mi lagnai col mio angelo custode, e questi, dopo avermi fatta una bella predichina, soggiunse: ringrazia Gesù che ti tratta da eletto a seguire lui da vicino per l'erta del Calvario. Credi tu forse che sarei così contento se non ti vedessi così sbattuto? Io, continua ancora Padre Pio, che nella carità santa molto desidero il tuo vantaggio, godo sempre più nel vederti in codesto stato. Cioè, l'angelo custode dice a Padre Pio, dal momento che io desidero quello che è il bene per te, mi fa piacere nel vederti in questo stato così provato. E poi aggiunge ancora l'angelo custode, ripeto, sempre narrato da Padre Pio, Gesù permette questi assalti al demonio, questi assalti dal demonio, da parte del demonio, perché la sua pietà ti rende a sé caro e vuole che tu lo rassomigli nelle angosce del deserto, dell'orto e della croce. Quindi Padre Pio racconta del fatto che in un momento di grandissima prova si lagnò col suo angelo custode, e l'angelo custode disse: guarda, devi invece ringraziare Gesù, perché se Gesù ti sta permettendo tutto questo è perché ti vuole che tu lo rassomigli nelle angosce del deserto. Quindi qui c'è un riferimento alle tentazioni che Gesù subì nel deserto, dell'orto, e quindi del Getsemani, e della croce, e quindi il Calvario. Dunque, la sofferenza è segno di gradimento, la sofferenza è segno di gradimento di Dio. E la sofferenza è segno anche di amore di Dio. Leggiamo ancora queste parole sempre tratte dall'Epistolario di San Pio, volume 2, numero 20. Le continue croci alle quali vi sottopone, dandovi non solo la forza necessaria, ma soprabbondante per sopportarle con merito, sono segni certissimi e singolarissimi del suo sviscerato amore per voi. Qui Padre Pio parla ad una figlia spirituale. Le continue croci, figlia o figlio spirituale, le continue croci alle quali vi sottopone, no? Quindi consola quest'anima dicendo: sì, voi siete sottoposta a tante croci, ma le continue croci alle quali Dio vi sottopone, dandovi non solo la forza necessaria ma sovrabbondante per sopportarle con merito, sono segni certissimi, certissimi, dice Padre Pio, del suo sviscerato, cioè immenso, grande, sovrabbondante amore per voi. E aggiungiamo anche una citazione tratta dal diario di Santa Faustina Kowalska, precisamente al numero 963. Allora, quando Santa Faustina dice: oh, se l'anima sofferente sapesse quanto Dio l'ama, morirebbe di gioia e per l'eccesso di felicità. Un giorno, continua ancora Santa Faustina, conosceremo quello che è la sofferenza, ma saremo già nell'impossibilità di soffrire. Il momento attuale è il nostro. Quindi vedete come Santa Faustina dice: se l'anima sofferente, malgrado soffra, sapesse effettivamente, riuscisse a capire quanto Dio l'ama in quel preciso momento, malgrado la sofferenza, qui è sottinteso questo malgrado la sofferenza, quell'anima morirebbe di gioia per l'eccesso di felicità. E poi aggiunge ancora Santa Faustina: un giorno conosceremo quello che è la sofferenza, ma saremo già nell'impossibilità di soffrire. Però saremo di fatto nell'impossibilità di soffrire, perché saremo nell'impossibilità di soffrire? Perché chiaramente nell'aldilà non c'è più questa possibilità di meritare attraverso la sofferenza. E la sofferenza che eventualmente si deve scontare nel purgatorio, sappiamo benissimo, è solamente una sofferenza di purificazione, non è una sofferenza di aumento del merito, perché solamente nella prova della vita terrena si può aumentare il merito. E quindi aggiunge, sigilla questa citazione Santa Faustina Kowalska dicendo: il momento preciso per poter meritare è questo, è il momento attuale, è il nostro, dice Santa Faustina. E vedete che la sofferenza in realtà, in questa prospettiva salvifica, redentiva, di somiglianza, sofferenza quindi funzionale al processo di santificazione. E il processo di santificazione sappiamo bene che è un processo di cristificazione, e quindi di assimilazione a Cristo, diventa anche un onore, diventa anche un onore. Leggiamo ancora dall'epistolario di San Pio da Pietralcina, volume 2, numero 36. Lungi da noi, dice Padre Pio, il lamentarci di quante afflizioni ed infermità piacerà Gesù mandarci. Quindi non dobbiamo lamentarci di tutte le afflizioni che Gesù permetterà nella nostra vita. Oltretutto noi sappiamo che per quanto riguarda l'esercizio della virtù della pazienza, siamo tenuti a non lamentarci. Tant'è vero che si fa, la teologia spirituale fa una differenza tra il lamento così istintivo, no? Dovuto al dolore, eccetera, con un po' irrefrenabile, con l'aumento, con il lamento pensato, volontario, che sicuramente non è coniugabile con l'amore a Cristo, l'amore al Cristo sofferente. E quindi dicevamo, San Pio da Pietrelcina dice così: lungi da noi il lamentarci di quante afflizioni ed infermità piacerà Gesù mandarci. Seguiamo il Divin Maestro per l'erta del Calvario, carichi della nostra croce, e quando a Lui piacerà metterci in croce, cioè tenerci il letto con le infermità, ringraziamolo e teniamoci fortunati di tanto onore a noi fatto, sapendo che l'essere in croce con Gesù è atto sommamente più perfetto di quell'altro di contemplare Gesù in croce. Io rileggo queste parole perché sono veramente parole che noi troviamo. Vedete, quando noi riflettiamo sulla grandezza, quando riflettiamo sulla grandezza della religione cristiana, dell'unicità della religione cristiana, del fatto che la religione cristiana, ovviamente intendendo la verità cattolica, perché il cattolicesimo è l'autentico cristianesimo, bene, riflettiamo sul fatto, su questa unicità, su questa grandezza, che è l'unica religione vera, e spesso indichiamo altri elementi probanti, no? Altre prove, come per esempio, non so, i miracoli, la perfetta logica che esiste tra le verità all'interno della dottrina cattolica, tutte cose ovviamente vere, vere. Però non inseriamo anche questo, cioè quanto il cristianesimo sia l'unica religione che veramente possa consolare nella drammaticità dell'esistenza umana. Qui vedete addirittura il cristianesimo dice che non solo dobbiamo ringraziare, dobbiamo ritenerci fortunati del fatto che Dio possa permettere nella nostra vita la sofferenza, sapendo che l'essere in croce con Gesù è atto sommamente più perfetto di quell'altro di contemplare Gesù in croce, cioè il trovarsi nella sofferenza e quindi offrire questa sofferenza a Cristo è molto di più rispetto al contemplare Gesù in croce. Sempre rimanendo nell'ambito della vita di Padre Pio, ricordo una volta di aver letto questo aneddoto di un figlio spirituale che aveva problemi di salute molto pesanti e c'erano dei periodi in cui non riusciva ad alzarsi dal letto, doveva rimanere a letto e lui si lamentava con il padre dicendo: io poi quando sono costretto a stare a letto non riesco ad andare in chiesa, perché lui prendeva la messa quotidiana. E Padre Pio giustamente gli risponde dicendo: ricordati che quando tu vai in chiesa la messa l'ascolti, quando tu rimani a letto per le sofferenze la messa la celebri, la messa la celebri. E la sofferenza dunque è un onore, la sofferenza è anche un tesoro, è anche un tesoro. Leggiamo queste parole di Don Dolindo Ruotolo. che dice così: punta le tue artiglierie contro il male ed offri le tue sofferenze, offri la pena delle tue miserie. È un tesoro che hai. Offrendole a Dio fai un atto di umiltà e di fede ed attiri la sua misericordia. Dio è potente ad utilizzare le tue pene, quando esse sono anche pene per la miseria tua e quando le dai a Gesù. Al medico che cura i vaiolosi, che cosa puoi dare se non il pus di una tua pustola di vaiolo? È una miseria, ma il medico con quel pus fa un innesto salutare. Ecco, vedete come è precisa, puntuale questa immagine, questa metafora che ci offre Don Dolindo Ruotolo. La sofferenza nostra, con tutte le sue ambasce, può diventare un grande tesoro, può essere trasformata in un grande tesoro. Se noi offriamo le nostre sofferenze a Cristo, queste sofferenze diventano salvifiche per la nostra anima e diventano anche un'occasione per offrire delle grazie attuali affinché anche i peccatori, iniziando dai peccatori a noi più cari, come possono essere i familiari, possano convertirsi. E qui Don Dolindo utilizza l'immagine del vaccino, dice il medico che cura i vaiolosi, chiaramente qui c'è un riferimento a quando il vaiolo era una malattia molto pericolosa, adesso ringraziando Dio è stata vinta, il medico che cura i vaiolosi, che cosa si poteva offrire? Si poteva offrire il pus di una pustola di vaiolo. Il pus è qualche cosa proprio profondamente sporco, infettato, dà anche cattivo odore. Eppure con quel pus si è riuscito a fare un vaccino che potesse sconfiggere e sanare dal vaiolo. E così avviene per le nostre sofferenze. Le nostre sofferenze sono come quel pus che fa sì che poi venga fuori il vaccino che sana la malattia. E quindi le nostre sofferenze possono diventare qualcosa di molto prezioso, di molto utile. Bene, cari amici, fermiamoci per un po' e poi riprendiamo tra pochissimo. Bene, riprendiamo, cari amici di Radio Buon Consiglio, questo discorso sempre in merito alla importanza della sofferenza, di offrire la sofferenza a nostro Signore Gesù Cristo. La sofferenza ha anche un'altra caratteristica, che è quella di rendere capaci di capire la sapienza di Dio. Voglio leggervi queste parole di San Giovanni della Croce. Allorquando lui dice così: «Oh, se l'anima riuscisse a capire che non si può giungere nel folto delle ricchezze e della sapienza di Dio, se non entrando dove più numerose sono le sofferenze di ogni genere, riponendovi la sua consolazione e il suo desiderio. Per entrare dentro le ricchezze della sapienza divina, la porta è la croce che è stretta. Pochi desiderano oltrepassarla, mentre sono molti coloro che amano i diletti a cui si giunge per suo mezzo». Ecco, soprattutto la seconda parte di questa citazione è interessante. Allorquando San Giovanni della Croce dice: per entrare dentro le ricchezze della sapienza divina, la porta è la croce che è stretta, cioè vogliamo, dal momento che la sofferenza permette di cristificarci quanto più possibile, e quindi di avvicinarci al Cristo, di avvicinarci al Verbo incarnato, di avvicinarci a Dio, allora la sofferenza stessa diventa quel mezzo necessario per capire anche di più Dio. Chiaramente si può capire Dio, ma non si può comprendere Dio. È evidente che non si tratta di esaurire nella maniera più assoluta, non si tratta di esaurire quello che è il mistero di Dio, però si può capire meglio Dio, certamente. Insomma, il grande mistico spagnolo dice che senza la croce, quindi senza le prove, le sofferenze, non si può entrare nella sapienza di Dio. E soprattutto, vedete, per due motivi. Il primo, perché nell'economia salvifica del Dio cristiano la croce è tutto. Egli poteva salvarci anche in altro modo, ma ha scelto questa strada, cioè ha scelto la strada dolorosa. Dunque, senza la sequela al Dio che sale il Calvario, ecco perché prima parlavo di cristificazione, non può esserci vita nella sua compagnia e quindi non può esserci nemmeno conoscenza della sua sapienza. Il secondo motivo sta nel fatto che Dio lavora su di noi come un contadino che pota i suoi alberi. Potare gli alberi vuol dire tagliare tutto ciò che potrebbe compromettere un buon raccolto. E Dio fa lo stesso con noi, permette le prove affinché anche noi possiamo ben tagliare, tra virgolette, ed eliminare ciò che non solo è superfluo, ma che può perfino compromettere la possibilità di donare frutti, cioè di salvare la nostra anima. Dunque, la sofferenza è fondamentale per capire l'essere di Dio e la sua volontà. E la sua volontà. Ebbene, da tutto questo si capisce perché gli angeli, in un certo qual modo, invidiano, certo dobbiamo utilizzare le virgolette, ovviamente, stiamo parlando degli angeli buoni, invidiano l'uomo perché questi può soffrire. Santa Faustina Kowalska, al numero 1804 del suo diario, dice: gli angeli, se potessero provare invidia, se potessero provare invidia, ovviamente non possono, non provano invidia in quanto santi angeli. Gli angeli, se potessero provare invidia, ci invidierebbero due cose. La prima, il fatto che possiamo ricevere la Santa Comunione. La seconda, le sofferenze. La seconda, le sofferenze. Ma dobbiamo anche tenere presente una cosa, che il Signore dona le croci affinché le anime che Lui sceglie possano affezionarsi solamente a Lui. Leggiamo queste parole di Santa Gemma Galgani, che fu molto provata, che la vita di Santa Gemma Galgani, che sicuramente molti di voi che mi state ascoltando conoscono molto bene. Si tratta di un'anima che veramente ha sofferto tantissimo. È stata provata tantissimo, Bene, Santa Gemma Galgani dice così: mi ha detto Gesù, e riporta le parole che Gesù le disse: sai, figlia mia, in che maniera io mi diverto a mandare le croci alle anime a meccare? Io desidero possedere l'anima loro, ma intera, e per questo la circondo di croci e la chiudo nelle tribolazioni, perché non mi scappi di mano. E per questo io spargo le sue cose di spine, perché non si affezioni a nessuno, ma provi ogni suo contento in me solo. È l'unica via per vincere il demonio e giungere a salvezza. Figlia mia, quanti mi avrebbero abbandonato se non li avessi crocifissi? La croce è un dono troppo prezioso e da esso si apprendono molte virtù. Quindi Santa Gemma riporta questo dialogo, queste parole che Gesù le disse. E dove Gesù dice chiaramente, dice: io permetto le croci a quelle anime che voglio che particolarmente si affezionino a me stesso, che non si affezionino alle cose, no? Qui c'è questa espressione, dice: io spargo, dice Gesù, le sue cose di spine, cioè le cose creaturali le spargo di spine affinché, tra virgolette, possano far male, no? E quindi uno non si affeziona, per evitare che uno si affezioni a queste cose e tolga a Dio il primato, perché poi tutto sta lì, no? Cioè, il problema non sono tanto le cose, è quanto noi trattiamo le cose non come mezzo ma come fine, e le poniamo poi al posto di Dio, di fatto commettendo un peccato grave, che è il peccato della idolatria, no? E poi c'è questa espressione: figlia mia, quanti me avrebbero abbandonato se non li avessi crocifissi? Stesso San Pio diceva, a proposito di questo, dice: io sicuramente avrei perso l'anima se il Signore non mi crocifiggesse. Perché voi pensate, no? Per esempio Padre Pio vedeva che ogni giorno masse e masse di persone andavano da lui, era diventato famoso in tutto il mondo, eccetera. Tutte queste cose, diciamolo francamente, possono costituire anche delle tentazioni di vanagloria, ma il Signore alle anime che hanno queste grazie particolari, questi carismi particolari, il Signore permette le croci anche per evitare che possano inorgoglirsi. Infatti uno degli elementi importanti, non l'unico, per fare un buon discernimento, quando per esempio si sente parlare di qualcuno, dice: ah, quell'anima ha dei carismi particolari, quell'altra anima, è vedere un po' se quelle anime soffrono anche. Perché certo non è l'unico elemento che bisogna tenere in considerazione, ma di sicuro quando un'anima ha dei carismi veri, dei carismi che vengono da Dio, che Dio vuol far fruttificare anche a beneficio degli altri come grazie gratis date, no? Come si suol dire, Dio permette la sofferenza a quell'anima, permette la sofferenza a quell'anima. Quindi il Signore dona le croci affinché le anime che Lui sceglie possano affezionarsi solo a Lui. E la sofferenza ovviamente in tutto questo discorso salva. Leggiamo queste parole di Santa Faustina al numero 153 del suo diario, dove dice: un giorno vidi due strade, una strada larga cosparsa di sabbia e fiori, piena di allegria, di musica e di vari passatempi. La gente andava per quella strada ballando e divertendosi. Giungono alla fine ma non si accorgono che è finita. Alla fine di quella strada c'era uno spaventoso precipizio, cioè l'abisso infernale. Quelle anime cadevano alla cieca in quella voragine. Man mano che arrivavano precipitavano dentro. E ce n'era un così gran numero che era impossibile contarle. E vidi una strada, o meglio un sentiero, poiché era stretto e cosparso di spine e di sassi. E la gente che andava per quella strada aveva le lacrime agli occhi ed era piena di dolori. Alcuni cadevano sulle pietre, ma si alzavano subito e proseguivano. E alla fine della strada C'era uno stupendo giardino pieno di ogni felicità e tutte quelle anime vi entravano. Subito, fin dal primo momento, dimenticavano i loro dolori. Ecco, vedete com'è è bella questa immagine che ci offre Santa Faustina, no? Queste due strade che sono nella nostra vita, una strada tranquilla, serena, dove addirittura si canta, si balla e si ride, ma purtroppo porta all'abisso, è un'altra strada in cui si soffre, in cui ci sono le lacrime, in cui ci sono i dolori, in cui molte anime cadono anche sulle pietre, alzandosi, casomai sanguinando, però alla fine della strada, di questo sentiero, alla fine di questo sentiero c'è uno stupendo giardino pieno di ogni felicità che è il paradiso. Ecco, per andare in paradiso occorre somigliare, percorrere la via del Calvario, occorre somigliare al Cristo sofferente. E la croce, vedete, è anche caparra di perdono, è anche caparra di perdono. San Pietro Pietralcina, primo volume dell'Epistolario, al numero 250, dice: «So benissimo che la croce è il pegno dell'amore, la croce è caparra di perdono, e l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore». Dove... Ecco, queste parole di San Pio, se ci riflettiamo, potrebbero essere usate proprio come monito alla società attuale, no? La croce, l'amore nutrito dalla croce, non è vero amore. Pensiamo alla società attuale dove tutti parlano di amore, no? Dove c'è un'inflazione del termine amore che è enorme, spaventoso, no? Tutti quanti parlano dell'amore, bisogna amare, bisogna amare, bisogna amare, eccetera. Ma è un amore sganciato dalla verità. È un amore che non si nutre della verità della croce. E poi diventa il contrario dell'amore, eh? Diventa il contrario dell'amore. Addirittura con il sentimento dell'amore si giustificano anche le cose più peccaminose. Pensiamo, non so, diciamo, quell'uomo ha lasciato la moglie e i figli, quella donna ha lasciato il marito e i figli, oppure quei due uomini sono andati a vivere insieme, eccetera, no? E molti sono portati a dire: vabbè, ma se l'hanno fatto per amore, all'amore non si comanda, tutte queste espressioni particolari, se uno poi fa l'amore giustifica tutto, eccetera, sciocchezze, sciocchezze. Questo perché si è arrivati a questo punto? Si è arrivati a questo punto perché, come dice San Pietro Pietralcina, l'amore non è alimentato. L'amore che non è alimentato, l'amore che non è nutrito dalla croce, non è vero amore. Non è vero amore. E allora, come arriviamo a conclusione per questa catechesi? Come sul Calvario Gesù ha salvato con la croce, così ognuno deve salvare, tra virgolette, andando sul Calvario. Ancora Padre Pio, ad Assunta di Tommaso, volume 3, pagina 448 dell'Epistolario, pensa che sul Calvario, dice San Pio a quest'anima, pensa che sul Calvario Gesù ha operato la nostra redenzione e sul Calvario deve compiersi la salvezza delle anime redente. E ancora Gesù dice a Santa Faustina: uno solo è il mezzo con il quale si riscattano le anime e questo prezzo è la sofferenza unita alla mia sofferenza sulla croce. Diario numero 324. E ancora Giovanni Paolo II, udienza del mercoledì 27 aprile 1994, dice: da quando Gesù con la sua passione e morte arredento il mondo, una nuova prospettiva si è aperta. Mediante la sofferenza è possibile progredire nel dono di sé e raggiungere il grado più alto dell'amore. Come partecipazione al mistero della croce, la sofferenza può ora essere accolta e vissuta quale collaborazione alla missione salvifica di Cristo. Alla missione salvifica di Cristo. Bene, allora, cari amici di Radio Buon Consiglio, terminiamo qui, ci diamo appuntamento alla prossima catechesi mensile. Vi saluto tutti caramente. Ave Maria.